Ma Star Citizen ancora con questa roba che esiste.
Non me ne frega niente, io parlo della mia esperienza con i camion. È troppo importante.
Ma va? Che cosa?
Io registro tutto quanto.
Va bene. Allora, io ho messo tutto bene, bene. Sono adesso in un setup bizzarro perché ho un computer che registra e basta e l'altro per fare questa
E
chat.
quindi adesso devo cambiare la fonte. Io gliela riattribuisco, però c'è un problema.
Non voglio che mi tarpiate le ali, questa è la mia vita è questa qua, come diceva la Oxa. Benvenuti alla 12ª puntata di Joypad, ovvero corri,
Salta
e spara.
noi siamo Matteo Bordone,
Francesco Fossetti
e Alessandro Zampini.
bene, allora oggi parliamo di una serie di argomenti che sono stati come sempre stilati e inseriti in una scaletta con grande precisione da Zampa. E mentre gli altri due vengono tacciati di scarso approfondimento, e vabbè, ma non vorrei
Allora,
cominciare con le polemiche.
è registrato non più di forse 3 minuti fa. Tu hai visto per la prima volta la scaletta
Sì,
e hai detto: ma io di questa roba non so niente.
ma
Qu
infatti
questo è il
il mio,
livello di
io so di non sapere, Zampa.
paraculo.
Parliamo di crowdfunding. Che cos'è e quando ce la fa? E cominciamo con la versione nuova di un gruppo di lavoro, una squadra creativa, una mente creativa con i suoi collaboratori, che ha funzionato sia nel vecchio sistema dei videogiochi tradizionali con l'editore grosso, e che poi invece ha cambiato forma e continua a funzionare. Sto parlando di Double Fine Adventure.
Continuava a funzionare perché in realtà ha cambiato forma ancora una volta, e si è poi staccata appunto dal
Facciamo un
crowdfunding.
fai un piccolo bignami sulla questione. Chi è lui, cosa ha fatto in passato, eccetera.
Un piccolo bigname sulla questione. Ok, lui è vabbè, in realtà all'interno del
Non è
collettivo,
preparato, non è preparato. È chiaro che
all'interno
non è
del
preparato.
collettivo Double Fine ci sono insomma, personalità che hanno fatto la storia del gaming e probabilmente quelle un po', quella più in vista è Tim Schafer, ovviamente. Ma insomma, ci sono anche Ron Gilbert e un gruppo di lavoro, come tu dicevi,
Tim
che.
Schafer, per voi anziani, è quello che all'epoca delle avventure LucasArts aveva contribuito con i vari Monkey Island, Full Throttle, Indiana
Esatto.
Jones.
Esatto.
Quella persona lì, quello a scrivere, molto molto bravo a scrivere.
E quindi insomma è un collettivo, giustamente, che ospita degli autori storici e che si è trovato ad un certo punto ad essere forse uno dei primi ad approdare con più convinzione sulla piattaforma di crowdfunding.
Eh
E
sì.
fece proprio notizia il fatto che, insomma, idealmente un'energia creativa così potente dovesse andare a cercare fondi chiedendoli direttamente al pubblico perché nessun publisher era disposto a finanziare il progetto che loro avevano in mente.
Per chi non lo sapesse, Monkey Island è forse nella storia dei videogiochi la cosa più simile a una commedia sofisticata hollywoodiana di impronta ebraica, quella cosa lì, proprio i film di Howard Hawks degli anni 50,
Tra
quel tipo
l'altro.
di cosa che anche c'era nel primo, scusate, anche sia nel primo che nel secondo Indiana Jones, cioè quella componente di commedia sofisticata anche fra il protagonista e insomma, la fidanzata, la compagna, la bella, la rivale, però che non è rivale, insomma, quella figura lì, e che poi nei videogiochi è molto raro ritrovare con questo livello anche di successo. Cioè Monkey Island ha proprio fatto sghignazzare giocando una generazione o due
La
di
cosa
giocatori.
adesso strana da rivedere in prospettiva è che al tempo quel tipo di gioco, cioè le avventure grafiche, erano di fatto il genere, possiamo dire, un po' trainante e dominante. Erano il gioco grosso che esce 1, 2, 3 volte all'anno e aveva un livello di scrittura così, così raffinato, ecco, mettiamola così.
Sì, ed è vero che poi, ed è vero che poi come genere, diciamo, sono rimaste ai margini del mercato in, insomma, in epoca più moderna, sì. Esatto. Tuttavia, appunto, il nome Double Fine, il nome Tim Schafer, Ron Gilbert, insomma, erano dei nomi importanti, quindi sembrò proprio strano che comunque non ci fosse nessuno disponibile a finanziare il loro progetto e che loro dovessero approdare su Kickstarter. E
in realtà è qua, ti dico, perché mi sono documentato, a differenza vostra, mostri,
molto tutto elegante, nacque elegante, te lo fa notare, elegantissimo, prego, avanti, prego.
Perché Two Player Production era una, diciamo, un'agenzia, uno studio che aveva chiesto a Tim Schafer di fare un documentario sulla produzione del loro gioco. Per fare questo documentario decisero di finanziarsi tramite Kickstarter, decidendo di darsi come target questi 400.000 euro, di cui sarebbero dovuti essere 300.000 per il gioco. Perché era un po' l'occasione per Double Fine quella di riprendere un progetto vecchio che avevano nel cassetto da anni ma che non erano mai riusciti a finalizzare, e gli altri 100.000 invece per la produzione del documentario. Andarono nel 2012 su Kickstarter, che esisteva da poco più di 2 anni, perché del 2009 mi sembra la prima, quando hanno effettivamente aperto, e raccolsero 3 milioni e mezzo di dollari. Da lì, visto anche la risposta del pubblico, furono proprio loro a far capire che Kickstarter poteva essere un modo diverso per poter finanziare certi progetti. Poi comunque anche loro tutti quei soldi non li hanno gestiti nella maniera migliore, perché il progetto poi è diventato gigante, molto più grande di quello che si aspettassero anche loro, quindi hanno dovuto dividerlo
in due
e
parti.
Con i soldi che fecero dalla prima parte poi finirono lo sviluppo del secondo. Era un gioco unito, però aveva un punto
e stiamo parlando di Broken Age.
Del gioco che è diventato Broken Age.
Esatto. Infatti secondo me è stato proprio emblematico l'avventura sul crowdfunding di Double Fine, perché come diceva giustamente Zampa, è stato il titolo che ha dimostrato che quella piattaforma poteva essere interessante per alcuni sviluppatori magari non proprio di altissimo profilo, ma che avevano una storia importante e che erano rimasti nel cuore di tante generazioni di utenti. Però è stato anche il progetto che non solo ha dimostrato questa possibilità, ma ha dimostrato anche le difficoltà correlate al crowdfunding, perché il pubblico ha dovuto aspettare tanto per ricevere la prima parte, poi appunto il team non è stato neanche in grado di mantenere del tutto le promesse che aveva fatto, e quindi si è capito subito che sì, ok, Kickstarter, ma bisogna anche un po' stare attenti come consumatori, va bene dargli soldi, ma non è automatico, diciamo, che i progetti che vengono finanziati poi abbiano un iter di sviluppo serenissimo.
Certo, perché il rischio d'impresa, una delle caratteristiche del crowdfunding è che leva di torno il rischio d'impresa, e al posto del rischio d'impresa mette promesse e aspettative che molto spesso vengono poi soddisfatte, però evidentemente è un elemento di debolezza nel sistema, perché poi ne parleremo nel corso di questa puntata. Molto spesso sparisce l'oggetto del crowdfunding, viene sostituito dall'oggetto promozionale, cioè viene sostituito dalla comunicazione, e questo presenta dei rischi notevoli.
Il secondo progetto che ha ricevuto più soldi su Kickstarter era quel bizzarronissimo frigo da campeggio portatile, che di fatto non è mai stato prodotto, e fu un fallimento colossale.
C'è anche il problema degli argomenti da video promozionale per parlare a un pubblico di nerd, devi riempire loro gli occhi di motori, di meccanismi, di automatismi, e quindi ce ne metti una quantità per cui alla fine diventano delle specie di mostri che sono in grado da lontano, da soli e allo strizzare di un occhio, di fare delle cose che non servono a nessuno, però è bello nel mentre un po'.
Però so che a te, che tu adori il sottogenere video promozionale di Kickstarter. Dovresti, però te ne posso citare almeno uno che ha tirato su un boato di soldi e che invece faceva di tutto per essere respingente, che è il video di presentazione di Shenmue 3, in cui, e io qua lo dico per l'ennesima volta, il font che hanno scelto era il Papyrus.
Ma va benissimo!
Il Papyrus che c'è solo nelle insegne delle pizzerie egiziane aperte negli anni 90 nella provincia lombarda.
Sei troppo aggressivo nei confronti di Shenmue 3. Basta, è un vecchietto Yu Suzuki che aveva un sogno e i soldi gliel'abbiamo dati per quel motivo lì.
Per il sogno del vecchietto gliel'abbiamo dati, non
che
perché...
era un po' un sogno anche nostro alla fine.
Ah, ecco, perché però l'elisir di lunga vita, non
però
il sogno
si
del
empatizzava
vecchietto.
Molto, dai ragazzi, si empatizzava molto. Comunque siamo passati da Broken Age, che è l'inizio,
il primo,
del Kickstarter,
sì, siamo andati
a Shenmue, che probabilmente è quasi la fine, se non vogliamo, quasi uno degli ultimi progetti, se non vogliamo poi citare Wonderful 101, e probabilmente lo faremo, ma nel mezzo, diciamo, ci sono stati tantissimi prodotti, perché proprio Broken Age ha aperto, diciamo, l'epoca del Kickstarter, cioè dopo aver visto che questi avevano raccolto oltre 4 milioni, allora c'è stato uno sciamare di software house.
Per di più con le spalle larghe, cioè non solo il Kickstarter autocostruito, un po' cantinaro, che ha bisogno di $20,000, ma anche il Kickstarter con i nomi grossi che hanno bisogno di fare un gioco con le spalle larghe e riescono a farlo e hanno un sacco di mezzi. Ecco, parliamo di Obsidian.
Ecco, questo però ha segnato secondo me anche un punto di svolta nell'utilizzo di Kickstarter, che è quello che adesso lo ha portato a essere un po' meno utilizzato rispetto a prima, e cioè che anche gli utenti che so, di Tim Schafer si fidavano, di Obsidian anche si sono fidati, probabilmente anche di team più piccoli, poi ne parleremo più avanti, per esempio di Team Cherry o di Hyper Light Drifter. Molti giochi però si appoggiavano su Kickstarter con, diciamo, delle raccolte fondi o parziali o fatte giusto per raggranellare qualche soldo in più da usare poi magari per promozione o marketing, che è un po' che snatura un po' il senso, se vuoi, anche di appartenenza e di voler sostenere un progetto su Kickstarter. Tu hai citato Obsidian, che invece furono praticamente insieme a Double Fine tra i primi a usare e molto Kickstarter, perché Wasteland 2 per esempio lo fecero raccogliendo soldi, quasi 3 milioni se non sbaglio,
sì,
al tempo, e poi i vari Pillars of Eternity, il primo e il secondo comunque furono dei giochi di enorme successo, anche se si rivolgevano probabilmente a un pubblico un po' più piccolo, e loro erano molto più centrati in quello che volevano fare e che sapevano fare.
Chi fa il bignamino su Obsidian Entertainment, un po' che spieghi chi sono, cosa fanno?
Wasteland comunque era di In Exile.
Ah, è vero, In Exile, non In Exile.
Sì, sì, i generi erano molto simili, però insomma era un altro team. E mi sa che anche Wasteland 3, fra l'altro, è stato finanziato parzialmente con Kickstarter.
Sì, beh, anche In Exile in effetti lo usa, l'ha sempre usato parecchio.
Sì, sì.
Ribadisco che dobbiamo spiegare cos'è Obsidian Entertainment.
Vai, Zampa.
Devo aprire una pagina Wikipedia perché...
Ah no, l'ho aperta io. Sono sviluppatori, stanno a Irvine in California, sono nati nel 2003 e nel 2003 hanno cominciato. Il primo capitolo della loro pagina Wikipedia è Founding. Loro hanno iniziato così e da lì sono andati avanti e
diciamo che sono diventati un po', diciamo, una delle software house più apprezzate per quanto riguarda la scrittura, cioè il carattere quindi della sceneggiatura delle loro produzioni, e di solito frequentano con più efficacia titoli che appartengono al genere dei giochi di ruolo. Un gioco che probabilmente quasi tutti conoscono è Fallout New Vegas, che è uscito ormai 10 anni fa, mi sembra.
Sì, 10 esatti.
E poi loro, insomma, hanno fatto anche cose un po' più leggere, tipo il bastone della verità, il gioco di South Park.
Hanno fatto loro il gioco di molto bello.
Esatto, esatto.
Divertente, insomma, molto ben fatto. Quindi loro sono molto forti sulla scrittura, perché anche Fallout New Vegas era quello più scritto, era quello più distopia raccontata e meno distopia ambientale. E l'ultima cosa che hanno fatto è The Outer Worlds.
Posso dire una cosa? Magari è una casualità, ma è divertente. Abbiamo citato Double Fine, che è andata su Kickstarter, Obsidian, che è andata su Kickstarter con Pillars of Eternity, In Exile, che è andata su Kickstarter con Wasteland. Adesso tutte e tre queste software house fanno parte dei team interni di Microsoft, perché Microsoft se l'è comprate.
È andata su Kickstarter.
Sì, a fare spesa però.
È andata su Kickstarter con il libretto degli assegni, salcusta. E, è interessante questo. Vuoi dire che ritorniamo a una sana compartimentazione del finanziamento dal basso, che serve come partenza?
Io penso che Microsoft, ora che le ha acquistate, non sfrutterà più.
No, appunto dico, cioè serve come partenza di progetti e gruppi di lavoro che poi se ne vanno e si muovono con le proprie gambe, perché è un po' paradossale, no? Che sia indipendente dai ricavi. È un po', io lo trovo un po' paradossale, sono vecchio in questo, però secondo me quando poi hai successo e visibilità c'è un momento in cui i rischi te li dovresti assumere tu.
Sì, non so se è una visione secondo me molto ottimistica del Kickstarter come piattaforma di rilancio anche dei gruppi di lavoro. Secondo me probabilmente il fatto è che tutte e tre le software house sono andate su Kickstarter inizialmente proprio perché avevano problemi di finanziamento e poi questi problemi non è che Kickstarter li ha risolti definitivamente, li ha risolti per un progetto, magari per il successivo, però sono sempre rimaste software house che devono un po' sgomitare per ottenere finanziamento. Quando Microsoft ha avuto bisogno di allargare i suoi team interni, magari se le ha acquistate proprio in virtù di questa difficoltà, diciamo con investimenti un po' moderati, e quindi ha fatto un bel affare, perché si è preso comunque software house apprezzate dal pubblico, che però non trovavano mai troppo facilmente sfogo economico, e quindi insomma due piccioni con una fava.
Bisogna anche poi iniziare a usarle bene, perché anche Rare e BioWare erano apprezzate dal pubblico.
E cosa è successo poi?
Una è implosa e ha fatto forse i menu di una Xbox, che era Rare.
E dai, si è ripresa con Sea of Thieves.
Se quella è la ripresa rispetto a quello che faceva Rare. E l'altra invece, insomma, BioWare adesso non è che abbia una grandissima...
Non gode di grande stima presso il pubblico,
non particolarmente, no.
Va bene, questo blocco sta durando troppo, quindi lo chiuderei qui.
No, bisogna Oculus Rift va citato, no, per forza.
Esatto. E allora parliamo. Ah no, c'è anche quell'altra cosa su cui dobbiamo scannarci. No, sì, allora sto blocco è lungo, chi se ne frega. Parliamo di Oculus Rift.
Avete presente la realtà virtuale, anche se non è super diffusa?
È nata su
Kickstarter. Possiamo dire che la prima grossa spinta fu proprio quella di Oculus Rift, quando... Come si chiamava? Palmer Luckey?
Palmer Luckey.
Prima che
Palmer
se la comprasse...
Luckey, re tra l'altro del regno della sfiga, almeno per il continente americano. Lui sono anni che viene rincoronato per ovazione, tutti gli sfigati, sì, lui! E sono anni.
Esatto, prima che se la comprasse Facebook e gli desse i soldi per sostenere la campagna di Trump con dei meme o per girare nelle varie conferenze con le ciabatte e quelle camicie hawaiane super, super bizzarre, lui presentò effettivamente il Oculus Rift, che era il primo visore che non sembrasse una roba ingestibile per la realtà virtuale, che ricevette 2 milioni e mezzo di dollari, e da lì un po', visto anche l'enorme interesse che stava nascendo, ha di fatto dato un calcio poderoso a poi tutti gli investimenti anche fatti da Sony per il suo casco di realtà virtuale, e poi da Valve e tutti quelli che sono seguiti.
Ecco, io questo forse lo interpreto come un episodio un po' diverso rispetto a tanti altri che sono successi su Kickstarter, nel senso che qua ovviamente 2 milioni e 4 non sono bastati nemmeno per pensarlo davvero, l'Oculus Rift o avviare le linee di produzione. Secondo me questi Kickstarter è servito solo per saggiare un po' l'interesse del pubblico, quasi come se fosse per tastare il terreno, ok? Quasi come se Oculus poi, dopo essere approdato su Kickstarter e grazie alla forza di questi 2 milioni, avesse l'opportunità di andare da qualcuno e dirgli: guarda che c'è tutta questa gente che lo vorrebbe, me lo finanzi il progetto.
Io credo che molti dei progetti, soprattutto quelli legati all'hardware, come ad esempio il Pebble, che era uno dei primi smartwatch, su Kickstarter in effetti è come se trovassero, che so, i fondi per fare un PowerPoint fighissimo, dove poi i CEO dell'azienda che lo propone vanno a vendere il loro progetto a chi effettivamente poi metterà i capitali per produrlo. E cioè, ci sta, perché altrimenti non avrebbero avuto la visibilità necessaria per poter fare questi pitch alle aziende grosse, come poi si è rivelata, per dire, Facebook.
Molto bene, dai, che io lo vedo arrivare lì, è davanti a noi quella di Star Citizen.
Allora Matteo, non si può, è già successo che abbiano fatto causa a delle persone, quindi
sì,
non
ecco,
si
esatto.
Può.
Non l'ho detto,
non mi permetterei mai di definire comunque un progetto storico di quelli che stanno segnando l'industria, quindi insomma.
Parliamo di Star Citizen e cominciamo da Francesco Fossetti, che ne è comunque un discreto sostenitore, che ci dirà che cos'è, ma nel modo più neutro possibile. Prego Francesco.
Star Citizen è un'utopia.
Preparati, zampa a menare, tu devi affilare le lame, ricontrollare le mazze, preparati. Prego, Fra, non volevo interromperti,
Citizen,
parla sereno.
Star Citizen è il desiderio di creare la space opera più imponente di sempre, costruendo un cosmo intero fatto di pianeti, città futuristiche, società, civiltà, in cui...
Fatto di soldi, circuiti.
Cui muoversi liberamente. È una versione all'ennesima potenza di un titolo che abbiamo citato più volte, che è Elite sostanzialmente, solo che è tutto tridimensionale, con la possibilità di scendere nelle città, di muoversi, creare
Matteo,
una società
150
alternativa.
Milioni di dollari raccolti in 10 anni ed è tutto tridimensionale.
Pazzesco. Ma puoi anche cliccare.
Voi siete Star Citizen, comunque è anche
siamo
il progetto
l'Italia che odia.
È anche il progetto che ha accumulato più soldi, mi pare. Non credo che ce ne siano a livello videoludico altri titoli che hanno messo insieme quell'entità monetaria.
Non su Kickstarter, ma in generale sì, ma non solo a livello videoludico. Qua si parla di
classifica generale.
Centinaio, sì, di milioni di dollari, se non mi ricordo se era 100 o 150, quindi siamo proprio fuori scala rispetto a qualsiasi altra raccolta fondi.
E in effetti è un progetto che sta andando avanti, che ancora non c'è, non esiste la versione definitiva, ci sono delle versioni giocabili, però ancora work in progress, e l'aggressività che si è, insomma, che sta montando attorno al progetto, che da qualche anno si sta accumulando,
capito, siamo aggressivi noi adesso,
deriva proprio da questo, dal fatto che lo sviluppo sta andando avanti da, adesso non mi ricordo esattamente quando fu presentato, ma insomma una decina d'anni.
Ma non è l'attesa di Star Citizen essa stessa Star Citizen. Cioè, a me
ti voglio
sembra...
bene, Zampa, ti voglio bene. È un'utopia di fatta di sentimento, fatta di mancanza. È un venerdì del villaggio, dove poi si decide di abolire i giorni successivi.
Cioè, esatto, questo. A me sembra che la raccolta fondi serva per mandare avanti la raccolta fondi e basta.
Per amor di precisione,
solo questo.
Per amor di precisione, la raccolta fondi è iniziata nel 2012 e voi siete molto parziali, perché adesso ci sono dei client giocabili che sono molto piacevoli e io vi consiglio
però
nuovamente
di aver donato almeno $5,000.
Non è vero. Vengono fatti insomma tanti weekend gratuiti e se ti vuoi comprare l'alfa bastano $40, mi sembra, una cosa del genere.
Faccio un'ultima domanda, è solo per PC?
Sì.
Ho concluso, vostro onore.
Secondo me, io la dico così, un po' più laica, sono felice che Zamparandelli Star Citizen a ogni occasione. Se ne esce un bel giocone space opera, quei giochi a me piacciono molto, infatti per me Elite è una bomba assoluta e sono molto felice di sapermi ci muovere almeno un pochino, magari salterà fuori un gioco splendido che è costato molto più di quello che sarebbe dovuto costare. Boh, chi lo sa, staremo a vedere e lo scopriremo. Bentornati a Joypad, dove corri,
salta
e spara.
Qui siamo in una sezione di questa nostra 12ª puntata che è dedicata ai soldi finanziati dal basso, che il nostro, diciamo, segretario particolare, il camerlengo, il gran ciambellano di corte qui, ha voluto intitolare, già polemico da subito, forse era meglio non dargli i soldi. E abbiamo tre titoli, vediamo se su questo è d'accordo anche Fossa.
Sì.
Partiamo da una piattaforma, non da un gioco, la Ouya.
Io in realtà in questo caso sarei stato, cioè il forse l'avrei tolto e ci avrei messo il sicuramente era meglio non dargli soldi. E
allora,
secondo me in qualche caso proprio... si vedeva anche, però vai Zamp.
Vabbè, non è che in qualche caso si vedeva, cioè Ouya puzzava proprio da 100 km di distanza, anche se nonostante sia in questo blocco io un po' sono contento che sia esistito, perché l'idea dietro era bella, però era un po' quella cosa, non lo so come dire, quella fricchettonata della roba open
Cos'è
source. Cos'è
Ouya? Tutta bella. Io però non è che possa fare quello che va in pellegrinaggio da Padre Pio sempre, che non
hai ragione,
sa.
Ma siamo tre persone e sei l'unico che non lo conosce. Ouya è
no, lo so io cos'è, ma penso a chi ci ascolta, dai!
Una console che era anche una piattaforma basata su Android, di quelle che di fatto tu collegavi alla TV e a cui potevi accedevi allo store di Android, ma ne aveva anche uno suo dedicato, rivolta soprattutto ai casual gamer che si facevano una partitina rapida prima che so che Apple TV mettesse dentro i giochi o prima che i giochi fossero direttamente nelle smart TV.
Fisicamente era un affarino abbastanza
piccolo, no? Esatto, c'era anche questa cosa
della
portabilità, nel senso che tu te la potevi portare dietro quando andavi dagli amici, quindi si giocava tutti insieme, aveva anche dei pad molto piccolini, quindi doveva essere proprio la console fieramente alternativa a quelle che dominavano il mercato ai tempi, che sono le solite, insomma, che conosciamo, perché
certo.
L'anello di congiunzione fra mondo console e mondo mobile, dal momento che essendo un sistema operativo Android poteva far girare idealmente anche tutti quei prodotti che arrivavano su smartphone, poi sistema operativo aperto, quindi idealmente...
Si è arrivati a produrla, perché io ne ho sentito parlare.
Sì,
ah no,
sì,
l'ho
sì,
vista,
sì.
Io ne ho viste. E quante
si
ne hanno vendute?
Si è distribuita, è stata un fallimento e se l'è comprata a un certo punto Razer, che l'ha chiusa qualche anno fa.
Evidentemente c'era dentro qualcosa che gli interessava di diverso dalla stessa Ouya. Che proprio è stato quello una delle parabole più lente e evidenti. Appena è comparsa, è vero che si storce sempre il naso, però...
Ma sai che in realtà c'era qualche sostenitore, cioè io mi ricordo all'epoca che tanti
Stiamo
di
parlando
noi...
di che anni?
Allora, sempre il 2012, quindi 8 anni fa, e mi ricordo che all'epoca molti giornalisti dissero: vabbè ragazzi, ma è un progetto proprio che non si sa quanto potrà davvero sfondare, e tutti dicevano: ma no, assolutamente, finalmente la terza via, perché nel 2012 Nintendo ancora non aveva rilanciato, non era messa benissimo sul fronte delle console, e quindi diciamo c'erano Sony e Microsoft che spadroneggiavano, e tutti dicevano: no, finalmente un nuovo player nel settore dell'intrattenimento casalingo. Cioè c'era chi la difendeva a spada tratta.
Che hai conosciuto proprio fisicamente, li hai visti con i tuoi occhi, delle persone che hanno pensato anche solo per un rapidissimo istante che questa potesse essere la terza via rispetto a Nintendo?
Assolutamente sì, e non solo, cioè io ho conosciuto persone che ne avevano acquistate
più di una,
perché assolutamente, ti giuro.
Allora vi devo chiedere questo, perché ne abbiamo parlato qualche puntata fa. Quell'affarino a manovella con la
Playdate,
esatto, il Playdate, che è tutto diverso, ma che comunque vorrebbe avere un ruolo per alcuni versi simile. Possiamo sperare che non faccia questa orrenda fine?
No, stiamo parlando di cose totalmente diverse. Okay. Playdate è una cosa un po', come dire, una roba
giocattolosa, con poche ambizioni, le ambizioni sue, niente di più.
Sì, sono diverse le ambizioni.
Playdate, se funziona e se va, è previsto che nel primo anno abbia 12 giochi, uno al mese. Secondo me è proprio, non so come dire, quel side project per sviluppatori che vogliono fare qualcosa di diverso e propongono una roba che è innanzitutto figa come idea e come concetto, ma che non vuole neanche lontanamente fare quel lavoro lì.
Fare la terza via. Parliamo di Godus.
Parliamo di un'altra bella. Qui non parliamo di hardware, parliamo di software. Parliamo di Godus. Peter Molyneux.
Cazzarola, certo. Allora, Peter Molyneux, o Molyneux come adesso dicono gli inglesi, è un una figura chiave del mondo dei videogiochi degli ultimi 25 anni almeno, è inglese.
Allora, aspetta, diciamo che degli ultimi 25 anni è stata una figura chiave nei primi 5 o 10.
Sì, hai ragione, forse 30-35 anni, insomma quelli prima sono quelli in cui lui ha fatto figate totali.
Adesso mi farò odiare, ha praticamente la parabola di Ridley Scott.
No, ma guarda che non dici. Ma Ridley Scott, anche se anche i film peggio. Sono. Perché Ridley Scott, anche se i film sono meno belli, storti e rovinano un po' le figate che ha fatto in passato, comunque li porta a casa. E lui, il suo ruolo di inglese più antipatico d'America, lo continua a portare avanti sereno. Molyneux è stato un, ribadiamo, inglese dal cognome francese, è stato il creatore di quel nucleo di produzione di videogiochi che è la cittadina per pendolari abbastanza abbienti di Guildford. E a Guildford ci sono stati Bullfrog, Lionhead, e poi da lì è nata una galassia di altri studi che hanno fatto un sacco di giochi, quindi lui è figura chiave assoluta. Però è un po' come quello che ha vinto il premio Nobel, come Pauling, che vinse il premio Nobel e sulla terza età, ne aveva 22 durante la vita, ha cominciato a sparare delle cazzate clamorose. Sì. E tutti gli scienziati dovevano dire: no, però aspetta,
ha fatto
Linus,
anche cose buone.
Questa è proprio una cazzata grande, con la vitamina C combatteremo il cancro. No, è una puttanata. E Molyneux ha fatto questo, ha fatto dei giochi stupendi. Allora, e secondo me un po' alla lunga io lo avvicino a Terry Gilliam, nel senso che è un geniale che non ne fa mai una completamente dritta, però i giochi sono pieni di carattere.
Gli originali
Dungeon Keeper, esatto. Era perfetto, forse è troppo, però era un gioco pazzesco.
Dungeon Keeper,
da qualsiasi punto di vista.
Team Hospital, Team Park, aveva fatto lui, Black and White, erano incredibili.
Belli,
quel periodo
belli.
Lì non ne ha sbagliata una. Si è spostato dopo in Lionhead e ha colonizzato un genere completamente differente, che era il gioco di ruolo di stampo tridimensionale, di stampo un po' fiabesco. Ha creato la serie Fable e già lì diciamo, aveva iniziato un po'.
Tanto a quello mi riferivo, Fran, nel senso che già i Fable erano dei giochi che univano genialate totali, esatto, e profondità incredibili con la non capacità di gestire questa profondità e queste genialate, perché erano tutti giochi mezzi rotti, bellissimi, ma mezzi rotti.
E anche la capacità di non gestire proprio la comunicazione, perché proprio in quel periodo lì Moulinot fu additato dal pubblico come un po' un cazzaro, perché anzi un sognatore, forse, che spuntava troppo in alto, perché raccontava in fase promozionale delle grandi innovazioni, delle feature mirabolanti che poi non riuscivano davvero a trovare posto nel gioco finale. E da lì, insomma, è iniziato un po' lo scollamento fra comunicazione, aspettative e prodotto. Scollamento che è stato totale poi nell'ultima fase sfortunatissima della sua carriera, in cui oltre a Godus, di cui magari adesso ci parla Zampa, aveva fatto anche quel gioco dove si doveva solo
Curiosity,
mamma mia. Mamma mia.
Lui ha praticamente fatto tesoro di tutte queste errori, di queste esperienze negative nella seconda parte della sua carriera, e le ha distillate in 22 Cans, che era questo studio che aveva fondato e aperto e che ha prodotto solo fuffa. Ma
sì, giochi adesso, sbagliatissimi, di cui si è parlato
era
molto. Ma
un esperimento che è
sociale,
stato divertente per qualche minuto. Però si limitava solo a quello, non aveva proprio alcun
era
valore.
Sostanzialmente un mega cubo, era un gioco mobile, ed era un mega cubo composto da un numero esorbitante di cubi più piccoli, e l'unica cosa che poteva fare il giocatore, in uno sforzo collettivo insieme a tutti gli altri giocatori che avevano scaricato l'app, era spaccare questi cubetti per ridurre progressivamente la superficie del cubo. L'idea interessante era che l'ultimo giocatore a spaccare l'ultimo cubetto che componeva questo cubo gigante avrebbe ricevuto una sorpresa, cioè avrebbe ricevuto un premio che si celava all'interno del cubone. Quindi era un po' un esperimento sociale, e devo dire che quando hanno rivelato il premio, l'idea era anche interessante, perché il premio era quello di diventare l'unica divinità all'interno del successivo gioco della Software House, che era appunto questo Godus, un god game in cui però il god non era un'entità astratta, era fisicamente una persona, e l'idea è che questa cosa avrebbe dovuto cambiargli la vita, anche perché in nome di divinità che rappresentava avrebbe ottenuto vita natural durante una parte degli introiti delle vendite del prodotto. Quindi concettualmente era bellissimo.
Sì.
Il problema
riassume perfettamente tutto quello che abbiamo detto di Peter Moulinot: grandissime promesse,
esatto,
idee fighe, ma poi alla fine.
Il problema era che Godus, finanziato anche con Kickstarter, era terribile.
Terribile,
bruttissimo, inutile, e poi
con brutte storie di comunque loro su Kickstarter avevano la raccolta fondi, prevedeva lo sviluppo su determinate piattaforme, mentre la versione PC a un certo punto l'hanno abbandonata a se stessa, mentre hanno portato avanti solo quella iOS.
Vabbè, quindi un po' di promesse per i finanziatori disattese completamente. Sì, lui è proprio diventato Moulinot, ha assunto questo ruolo incredibile. Adesso non è più neanche autore, adesso è consulente e sparatore di puttanate a caso. E a volte piange, è una figura veramente, cioè è tutto il mondo, per chi ci dovesse, fosse così disturbato o innamorato di noi da seguirci non avendo interesse nei videogiochi, vorrei dire che non gli si vuole male, nel senso che è uno nei confronti del quale le persone sensate provano più tenerezza che fastidio. Perché ormai,
anche
cosa
perché
vuoi dire?
Di persona poi è una degli esseri umani più cortesi, gentili, disponibili, affabili. Poi però dagli in mano la 50.000 e comunque se la spende in puttanate.
Sì, sì.
Mighty Number 9?
Sarebbe interessante, prima di passare all'altro, scoprire effettivamente quale impatto ha avuto nella vita del vincitore di Curiosity Sì. Bisognerebbe rintracciarlo e fargli un'intervista, ci proverò.
Probabilmente una mazza di niente.
Assolutamente.
Mighty Number 9?
Mighty No. 9 è un'altra di quelle grosse delusioni che hanno un po' fatto capire che Kickstarter non era solo l'amore di e per Tim Schafer, ma che poteva portare anche a grossi schiaffi in faccia, perché era un progetto di Keiji Inafune che di fatto voleva un po' riportare Mega Man nel nuovo millennio, quindi nasceva come un gioco sviluppato da lui e da altri veterani del settore di quella Capcom. Ha raccolto anche lì parecchi soldi, però si sono al solito incastrati in un tipo di in goal, in obiettivi abbastanza irrealizzabili. A un certo punto dello sviluppo, visto che non stava andando particolar bene, sono anche dovuti tornare indietro su tutta la parte grafica e artistica, ed è uscito fuori un gioco che insomma non è godus, ma non è che fosse particolarmente piacevole da giocare.
State ascoltando Joypad, ovvero corri,
salta
e spara.
Stiamo parlando nella nostra 12ª puntata di crowdfunding, di finanziamento dal basso. Questo episodio è quello dove la gente chiede soldi per fare cose che forse non sa fare, e adesso parliamo, con una certa tempra, di giochi da tavolo.
Ne parla Zampa, qui io alzo veramente le mani, questo blocco è un po' monodirezionale.
Roba sua?
Sì, sì, è tutta roba sua.
Zampa, vai.
Allora, i giochi da tavolo sono un settore che adesso su Kickstarter funziona particolarmente, ma particolarmente bene vuol dire che il 60% di quello che Kickstarter più o meno raccoglie complessivamente viene dalla categoria giochi, che comprende anche i videogiochi, ma ormai videogiochi su Kickstarter ce ne sono davvero, davvero pochissimi. I giochi da tavolo, ma Matteo probabilmente tu parlandone anche con chi gestisce Fumble,
sì,
lo avrai sentito per esperienza diretta, su Kickstarter funzionano, e funzionano da non sono partiti da questo gioco, ma questo è quello che ha dato probabilmente nuova spinta non solo all'utilizzo di Kickstarter, ma proprio anche a un modo di concepire i giochi da tavolo, e parlo di Kingdom Death Monster.
Un attimo, per dare un riferimento chiaro a chi ci ascolta, l'ho intervistato sul podcast per gli abbonati del Post, il gestore di Fumble, che è Claudio Serena, è un gruppo che si occupa di giochi di ruolo e giochi da tavolo da tempo, e che ha lanciato una raccolta fondi per produrre questo gioco con le carte, che si chiama Not the End. Hanno chiesto, se non sbaglio, sì, hanno chiesto 6.000, sono sulla pagina, hanno ottenuto 43.679, quindi anche sviluppatori, creatori italiani in questo campo su Kickstarter riescono a fare la differenza, e insomma loro l'obiettivo l'hanno raggiunto in 47 minuti, l'obiettivo dei 6.000. Prego Zampa.
Sì, è un genere che funziona molto bene. Kingdom Death, nello specifico, mi sembra fosse una raccolta del 2012-2013. La prima versione non raccolse tantissimo. La seconda, la 1.5, ha raccolto 12 milioni di dollari ed è il quinto progetto più sostenuto su tutta la piattaforma. Perché dicevo che ha dato una nuova spinta ai giochi da tavolo? Perché di fatto li ha fatti diventare una versione più semplificata di un gioco di ruolo, di un videogame, di un GDR o di Dungeon and Dragon. In sostanza, questo particolare filone di giochi, che molti chiamano boutique tabletop, sono formati da scatole giganti con milioni di miniature, regole complicatissime, e di fatto praticamente simulano come fosse una campagna di un gioco di ruolo, dove ci sono dei personaggi che magari vivono e muoiono, dove i turni sono complessi, sono asincroni e spesso cooperativi, cioè non si gioca come Monopoli ognuno contro l'altro, ma si cerca di avere tutti un obiettivo comune. Kingdom Death è stato probabilmente quello che ha dato la spinta più grossa a questo genere. Dopo di lui ne sono venuti tanti che hanno comunque raccolto, hanno sempre raccolto tanti soldi, come Gloomhaven e Frosthaven, che adesso lo ha persino superato come soldi in generale, e comunque hanno definito Kickstarter come la piattaforma di riferimento.
Possiamo
anche
dire
cose più piccole e semplici, come, che so, Exploding Kittens,
sì, sì,
o Cards Against Humanity, hanno fatto il loro passaggio su Kickstarter.
Possiamo dire che se i videogiochi si sono un po' allontanati dopo quel momento, insomma, di particolare affezione nei confronti di Kickstarter, che va dal 2012 per i successivi 7 anni, 8 anni, una cosa del genere. Poi mi sembra che ci siano stati sempre meno progetti di ampio profilo. Invece i giochi da tavolo ancora prosperano su Kickstarter.
Sì, assolutamente. I videogiochi negli ultimi 2 o 3 anni, ci sono stati forse una decina di videogiochi al massimo su Kickstarter. I giochi da tavolo sono di fatto il genere di riferimento. Quelli, le lampade che sostituiscono il sole, i portachiavi e i portafogli.
Sì. Secondo me c'è anche un'altra questione sul perché i videogiochi poi non hanno continuato troppo, che è relativa ai tempi di produzione e di sviluppo, nel senso che quando tu ti fai pagare una cosa poi devi sparire per 3 anni perché la stai fisicamente sviluppando e il pubblico, secondo me, te lo alieni un po', mentre magari
anche perché ti ha dato i soldi sulla base della promessa che col passare del tempo marcisce,
esatto.
E quindi poi quando arriva l'oggetto per cui uno ha anticipato i soldi è tutto quel tutto
Beh,
il
vero,
sentimento è
però,
svanito, cioè.
Guardate che Kickstarter, che io uso, ho tra l'altro aperta la mia pagina adesso e ho da aspettare una cintura che sostiene di risolvere tutti i miei problemi con la fibbia e un portachiavi. E mediamente però su Kickstarter, quando tu sostieni un progetto, difficilmente qualsiasi cosa ti arriva prima di un anno e mezzo, a meno che non sia qualcosa che di fatto già esiste, per cui stanno solo facendo una seconda campagna marketing tramite
Kickstarter. Ma un anno e mezzo non sono 3 anni di sviluppo,
un anno e mezzo un videogioco da niente si fa fatica a farlo,
tant'è che per esempio, così mi riallaccio, guarda, anche al blocco 1 in una perfetta circolarità, l'ultimo titolo, l'ultimo videogioco che è arrivato su Kickstarter, che è Wonderful 101, sembra davvero stato fatto come dicevi tu, cioè Kickstarter non è stato usato come piattaforma per raccogliere i fondi per lo sviluppo, ma quasi come piattaforma di distribuzione, cioè il gioco era pronto da lì a 2 mesi, cioè due mesi dopo la campagna era...
Ed era tra l'altro un gioco che già esisteva.
Esatto, quindi ecco, secondo me sulle cioè le tempistiche incidono sul fatto che le tempistiche di produzione, sul fatto che il videogioco difficilmente negli ultimi tempi e secondo me anche nel prossimo futuro arrivi sulla piattaforma di crowdfunding.
Allora, vero, però secondo me noi videogiocatori siamo anche abituati a vedere un annuncio alle 3 e aspettare 5 anni che quel gioco effettivamente arrivi.
A vedere l'annuncio e aspettare 5 anni, sì, non a dargli soldi. Nel momento in cui fai il pre-order, di solito sai che massimo dopo 6 mesi il gioco ce l'hai.
Esatto, ed è per questo che tu non hai chiaramente sostenuto il Kickstarter di Shenmue 3, corretto?
Ma quelle sono dai, zampa,
no,
forza.
No, va bene. Dark Souls e Bloodborne.
Ah, sì.
Anche quelli sono esempi di giochi da tavolo che vengono dal mondo dei videogiochi, che su Kickstarter hanno trovato una forma fisica. È tutto questo licensing fatto dai grossi publisher a creatori di tabletop e di giochi da tavolo affermati, ha dato vita a queste versioni in cartone con tutte le figurine anche di diversi giochi della precedente generazione. Mi sembrava ne avessero fatto uno anche di Capcom su Street Fighter,
e questi
sbaglio.
Che abbiamo citato, Dark Souls e Bloodborne, sono due giochi di From Software, quindi due giochi del Miyazaki cattivo, quello che fa i giochi bellissimi dove però si muore come dei bastardi, e uno direbbe sono dei giochi che hanno senso nella versione videoludica in cui muori, rinasci immediatamente, hai quell'esperienza. Invece esistono le versioni da tavolo che funzionano evidentemente. Tu ci hai mai giocato, Zampa?
Sì. Giocato a Dark Souls, meno di altri che abbiamo citato, è comunque un bel giocare e ti assicuro che anche lì ti dà l'idea della mazzata dietro l'angolo ogni tiro di dado.
State ascoltando Joypad, ovvero corri,
salta
e spara.
In questa puntata, che punta a superare dei record già detenuti da alcuni oratori dell'ONU degli anni 70 durante la crisi petrolifera quanto a lunghezza, siamo arrivati al blocco finale, quello degli argomenti a piacere, e quindi si parte con, direi, Zampa, giusto? Che ci parlerà di Wonderful 101.
Sarò rapidissimo, io rimango in tema.
L'abbiamo già citato.
Esatto, ne abbiamo già parlato. Wonderful 101 è un gioco uscito su Wii U di Hideki Kamiya. È un action che richiama, secondo me, moltissimo un altro loro lavoro, che era Beautiful Joe, almeno nella parte, diciamo, artistica. E si basa su questo gruppo di 101 eroi che devono salvare il mondo. È uscito adesso su questo Kickstarter, lo ha riproposto su Switch, quindi questa è quella versione. Non è un gioco probabilmente perfetto, ma è pieno di piccole invenzioni e idee, ed ha un approccio un po' differente a questo genere, e probabilmente è stato molto molto sottovalutato al tempo di Wii U, anche perché era una piattaforma su cui potevi metterci sopra pure Bloodborne e sarebbe stato sottovalutato.
Io invece, con grande scorno dei miei soci, non me ne frega niente, io voglio parlare di Kami nella neve, un gioco toscano. No, voglio parlare di SnowRunner. SnowRunner è il gioco nel quale io mi sto muovendo da un po' di da due settimane, da quando ne abbiamo parlato l'ultima puntata. Se magari riesco a esprimermi nella lingua di Dante, poi è meglio anche per la comprensione, piuttosto che in un mio idioma privato. È un gioco in cui si guidano i kami e li si guida nella fangazza, e avvicinandosi a 46 anni di età, mentre si gioca si pensa: ma io davvero devo metterci 20 minuti a portare i legni dalla segheria fino al ponte su della fanga orrenda? In realtà poi si fa fatica a smettere, non perché il gioco sia pieno di gratificazioni della dopamina e ci dia questo. No, al contrario, non si riesce a smettere perché il gioco è un'esperienza zen che somiglia un po' a Twin Peaks, nella quale si fa una cosa particolarmente faticosa con grande tenacia, nel silenzio, nessuno ti dice niente, guidi questi camion e questi mezzi pesanti in un mondo tutto verosimile, ma in cui sono morti tutti. Sei vivo solo tu col tuo camion. Sembra Dissipazio HG di Guido Morselli, sembra un racconto dei confini della realtà. Tu da solo col camion, e l'unica cosa che dà un senso alla tua esistenza è spostare della roba. E quindi poi, diciamo, sei preso da questa dinamica e passi delle mezz'ore, delle ore, anche delle ore e mezzo, senza accorgerti, a muoverti in un territorio soprattutto molto fangoso o nevoso. Ho finito.
Tocca a me, io speravo di poter citare Man Eater, il gioco in cui si interpreta uno squalo mangia uomini e si deve disseminare il panico.
La prossima volta di sicuro.
No, purtroppo no, perché è uscito proprio nel giorno in cui stiamo registrando questo podcast ed è veramente terribile, nonostante avessi delle aspettative. Mi aspettavo del trash di qualità.
Cioè, pensavi fosse lo Sharknado dei videogiochi, esatto. Invece è solo una merda.
Esatto. E allora ripiego su Hunt Down, che è uno sparatutto, un run and gun bidimensionale in pixel art, a scorrimento orizzontale. Quindi un po' modello Metal Slug, ma non ha la furia di Metal Slug, ha invece quella...
Se dici anche livello di parallasse, hai usato tutto il gergo delle riviste anni 90.
Non lo farò, perché non gioca molto sul livello di parallasse dal punto di vista
però,
estetico.
Però ci sono diversi livelli di parallasse, sto vedendo il gameplay, quindi è inutile far finta, qui ci sono.
Ed è diciamo, recupera non il ritmo esagerato di Metal Slug e di altri run and gun, ma invece quella violenza calcolata tipica di eccoci, mi sono bloccato. Porca miseria,
che c'è?
Non mi viene il nome. Non mi viene il nome.
Quella
di
violenza
Hotline
calcolata
Miami. Quella violenza calcolatissima di Hotline Miami, cioè tu devi gestire molto i ritmi, i movimenti, il momento in cui raccogli un'arma, l'ordine con cui affronti i nemici. È molto complesso, cioè molto...
Ah, è molto complesso, che io sto vedendo adesso il gameplay e a occhio uno direbbe sì, è un gioco di questi dove vai avanti,
e
ci
spari.
Dai dentro,
no.
Eccetera. E invece no, è tutto tattica e gestione.
Non tutto tattica e gestione, è una buona via di mezzo fra il ritmo trottante del run and gun e invece la tattica e la gestione di Hotline Miami.
Non c'è un altro podcast, programma o luogo, se non quando Francesco scrive o ciascuno di noi scrive, in cui si parli di ritmo trottante, ma anche di Guido Morselli, ma anche altre cose che Zampa estrae dal cappello qua e là. Quindi ribadisco che se avete ascoltato la puntata fin qui siete delle brave persone. Questa era la 12ª puntata di Joypad. Dove corri?
Salta
e spara.